Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
Bentornati, buona domenica a tutti. Continuano gli appuntamenti. Ricordo insomma che ci potete seguire sul portale www.unicaradio.it, su Facebook, su Instagram. Sono tante le cose che stiamo facendo in questo momento inedito, un po' per tutti. Innanzitutto vi do il benvenuto e do il benvenuto a Claudio Loi, che è con noi dall'altra parte della telecamera. Mi piace dire così. Ciao Claudio, come stai?
Ciao, sto bene. Sto a casa, chiaramente, come quasi tutti. Ti ringrazio di avermi coinvolto in questa storia, una specie di aprir radio, se lo possiamo chiamare così, non lo so.
Sì, è un modo di fare radio ai nostri tempi, insomma, siamo... Fortunatamente abbiamo tanti strumenti.
Sì, certo.
Possiamo chiacchierare, vederci, cioè, per esempio, non ti avevo mai visto con la barba.
Neanche io, è la prima volta.
Ah, tu non ti eri mai visto con la barba. Ok, io allo stesso modo, insomma, la barba io di solito ce l'ho, però poi succede che anche a casa squilli il telefono, perché certo, siamo tutti a casa e quindi... E niente, non ti avevo mai visto con la barba e...
È un'occasione unica.
Particolare questa
non
cosa.
Non capiterà più.
Molto... Molto particolare,
sì. Non sarà la titanza.
Sì. Come sta andando? Come procede questo periodo di quarantena, Claudio?
È un po' strano, effettivamente, per me che sono abituato a andare e venire un po' in paese, qui mi manca un po' la campagna. Purtroppo ci perderò tutto quello che ho coltivato in questi mesi, e pazienza.
Infatti, tu di solito ti occupi anche di queste cose.
Sì, c'è un piccolo pezzetto di terra. Questo periodo era il periodo dei carciofi, dei piselli, quelli lì. Se li mangeranno gli animali, spero. Comunque, dai, su.
Non riesci a tornare in nessun modo.
No, un casino. Meglio di no.
Allora, inauguriamo questo spazio insieme a te per andare a parlare della musica in Sardegna. Ieri ci siamo collegati con Trento, con Enrico Merlin, con il quale facciamo insomma sempre delle ottime chiacchierate, lo conosci bene Enrico.
Sì.
Abbiamo parlato un po' di Miles Davis, di John Coltrane, ci ha fatto vedere anche dei cimeli che lui colleziona. Vedo una punta di una, la foglia di una pianta che ti trafigge. Ce l'hai di fronte?
Questa qui.
Eccolo, è un ciuffo.
Okay.
Con te invece vogliamo inaugurare questo spazio nel quale andiamo appunto a parlare della musica in Sardegna. Iniziamo a parlare della musica tradizionale.
Sì, certo. Mi piace molto questa cosa perché... vabbè, tu lo sai, è da anni che sto cercando che mi occupo di musica in Sardegna. Abbiamo pubblicato un bel libro insieme, io ho fatto qualcosa prima, continuo a scrivere per diverse testate, quindi per me la musica in Sardegna è un argomento quasi quotidiano. Ciò non significa che l'abbia dominato, nel senso che è talmente vasto, talmente complesso, talmente pieno di sfaccettature, di sfumature, che insomma, bisogna starci dietro giorno per giorno, ma è quello che noi facciamo con piacere. Una delle cose che ho capito in questo periodo è che non si può prescindere da quella che è la tradizione, da quello che ci è arrivato, che abbiamo un po' ereditato tutti quanti, sia come musicisti sia come ascoltatori. Perché tutto poi alla fine è un insieme di strati che si sovrappongono, che si elidono, che si mischiano e così via. D'altronde, se non ci fosse stato il blues non avremmo avuto il jazz, se non avremmo avuto queste cose non avremmo avuto il rhythm and blues, il rock and roll e così via. Insomma, è una serie di vicende che per forza di cose devono essere capite. E questo vale anche per la musica tradizionale sarda, che alla fine è la base di quello che noi facciamo, anche se non ce ne accorgiamo.
Ma sì, poi mi ricordo un giorno a Berchida una riflessione di Paolo Angeli che diceva che la musica di Ornette Coleman è tradizione. Se ci riflettiamo bene, quindi ci si ricollega. Poi il ragionamento era più ampio. Ho fatto
un tradizione
piccolo...
che si distrugge, tradizione che si salva, è un po' tutto quanto, però c'è, è lì. fa parte di noi, non c'è niente da fare. Quello che però mi ha sempre colpito è che comunque questa cosa viene spesso vissuta con una certa contraddizione. Io per primo, soprattutto sto parlando dei miei primi, dei miei vent'anni, insomma, che era il periodo che andava dagli anni 70 agli anni 80, in cui si passava dalle grandi potenze del rock mondiale, Hendrix, queste cose qui, Beatles e così via, per arrivare poi alla grande iconoclastia del punk, con il prog che stava cominciando a pesare un po' su tutti quanti. Ecco, in quel periodo per me la musica tradizionale sarda era qualcosa su cui non volevo avere a che fare. Tutti noi in quel periodo avevamo serie difficoltà a condividere queste cose qui, ma era contraddittorio perché comunque mi ricordo che facevo con piacere i balli sardi in piazza, però non avrei mai comprato una cassetta di musica tradizionale. E questo ha un suo perché che è anche abbastanza chiaro da capire. La musica tradizionale per noi era un mondo che andava superato, faceva parte di qualcosa che non volevamo più, in cui non ci si poteva più riconoscere. Non poteva convivere il rumore dei Sex Pistols con le Battorinas, era quasi impossibile.
Anche se comunque gli esperimenti sono stati fatti e ce ne sono stati, insomma, diversi, poi non tutti riusciti, sono stati un po' come quando fai un puzzle e cerchi di forzare delle tessere che non combaciano, ci dai i pugni sopra con così, pam pam, giusto per farli coesistere.
Certo, poi magari di esempi ne possiamo fare tanti, magari ci troveremo su questa cosa.
Sì, hai condiviso? Ti sei ricordato di condividere?
Sì.
Ah, vedi, incredibile, Claudio Loi.
Va bene, poi col passare del tempo questa specie di amore e odio ha cominciato a razionalizzarsi grazie a diverse cose. Una delle prime cose che mi ha aiutato a capire meglio questa cosa, soprattutto ad accoglierla nelle mie corde, è stata la pubblicazione di un triple long play che uscì nel 1971. Si chiamava semplicemente Musica Sarda, era un triplo long play pubblicato da Albatros, che era un'etichetta nazionale specializzata in folk music. Tre dischi fatti a livello super accademico, nel senso che dietro a questi dischi c'era Diego Carpitella, c'era Sole, c'era un sacco di gente che i primi, diciamo, etnomusicologi sardi si dedicarono a questa collezione di musiche che vennero pubblicate in questo long play. E lì mi venne il dubbio, ma quindi c'è qualcosa che va oltre la banalità dell'ascolto quotidiano nella musica tradizionale. Certo che c'è. Adesso l'ho capito però con anni di studio, con anni anche di sofferenza, perché non è mai facile tornare sulle proprie idee. D'altronde quello che hanno fatto gli americani quando nel 52 pubblicarono Anthology of American Folk Music.
Ma ti interrompo un attimo, tu ce li hai questi dischi a casa?
Certo che ce li ho, sì.
Allora le prossime volte magari te li porti e ce li fai vedere.
Sto dicendo, nel 52 negli Stati Uniti venne pubblicata questa Anthology of American Folk Music, curata da questo Harry Smith, che poi era una collezione di quello che era il sentimento popolare della musica tradizionale americana. Su quei dischi sono nati poi musicisti che noi ancora ascoltiamo, Bob Dylan, tutta la scena folk di Newport, insomma un sacco di belle cose. E anche lì capivi, allora effettivamente bisogna fare i conti col proprio passato, con la propria storia. In Sardegna questo è avvenuto nel 71 con la scuola di etnomusicologia di Sassari, all'inizio anche di Cagliari, e poi piano piano si è evoluta in una serie mirabile di esperienze che ancora oggi apprezziamo e che tu conosci anche perché ne abbiamo parlato tante volte insieme.
Sì, assolutamente. Insomma, in merito alla diffusione mediatica di questa musica?
Questo è importantissimo perché tutte le musiche, per essere apprezzate, per essere conosciute, hanno bisogno di essere tramandate in qualche modo. La tradizione vuole che questo avvenga da individuo a individuo, un po' come il virus che stiamo cercando di combattere. Nei tempi odierni questo deve essere fatto con altri media, con altri mezzi. La musica tradizionale sarda ha viaggiato per anni in cassettine che venivano vendute nei mercatini, nelle feste popolari. Viaggiavano così, ma viaggiavano soprattutto per tradizione orale. E poi è arrivata l'industria discografica che un po' ha cambiato le carte in tavola. Infatti, tra gli anni 70 e gli anni 80, soprattutto più in là, abbiamo tutta una serie di reperti, li chiamo così perché sono veramente pezzi storici, reperti discografici che piano piano hanno aperto il mercato, hanno aperto il pubblico, hanno fatto conoscere certe cose molto importanti nel jazz, nel rock, in tante altre direzioni. Ad esempio, io una delle cose che mi ricordo con più piacere risale al 1976. Continua a parlare, Simone? Sì.
Assolutamente, sì, io ti ascolto perché non c'ero nel 76.
Sì,
quindi
non c'ero, io ero già un adolescente pieno di musica in testa, perché ho sempre fatto questa cosa nella vita, ho sempre abusato di questa roba, però mi ha fatto bene, lo devo dire. Comunque nel 76 ero a Barumene con i miei amici di sempre, ragazzini, ragazzine, eravamo nel bar centrale del paese ed era l'occasione della festa di Santa Lucia, che è la festa più importante del nostro paese. Luglio, terza domenica di luglio del 1976. Eravamo a un bar e un nostro amico dice: "Oh, la caccia a Branduardi."
Hashtag la caccia a Branduardi.
Ma sei scemo, che cazzo ti sei fatto? Ci giriamo, effettivamente c'era Angelo Branduardi seduto a un tavolino vicino al nostro tavolino con un suo amico romano. Vabbè, un momento di imbarazzo, poi ci siamo comunque avvicinati perché non potevamo perdere quell'occasione. E lui ci ha raccontato che era lì a Barumi perché sapeva che doveva esibirsi di lì a poco Luigi Lai con le sue Lamedas, e lui aveva bisogno di sentirlo perché aveva un progetto da condividere.
Ah, ok, quindi era lì per studiarlo.
Era lì per studiarlo. Poi ci siamo rivisti la sera, loro si sono incontrati con Luigi Lai. La collaborazione è avvenuta anche in modo abbastanza forte, perché poi lui trovò spazio nel suo successivo disco che si chiamava La Pulce d'Acqua, fece una lunga tournée europea con Luigi Lai. La cosa è andata benissimo. Questo te lo racconto per capire che in quel momento in cui io pensavo che mondi così diversi come quello di Branduardi, che per noi era un cantautore, quindi era qualcosa di nuovo, poteva andare di pari passo con la tradizione di Luigi Lai. E questo è stato per me una specie di finestra che si è aperta sul mondo. Allora, cavolo, bisogna avere gli occhi aperti dappertutto, non bisogna essere chiusi, non bisogna ascoltare i Sex Pistols e pensare di essere il più figo del mondo. No, non è così. Sex Pistols li puoi ascoltare anche ascoltando la Mendes o il canto tenore, ci sta benissimo, io ci riesco. Sono molto contento di questa cosa.
Poi erano anche altri tempi, tornando poi a Branduardi, non c'era internet, quindi
assolutamente no, non
dovevi andare a studiarti le cose in loco, in certi casi, quindi sì, non è che non c'avevi YouTube sicuramente.
No, non c'era niente di tutto questo, però poi alla fine capivi che le cose circolavano lo stesso, siamo sopravvissuti senza telefonini, siamo sopravvissuti senza internet, ce l'abbiamo fatta, oggi sembra impossibile, ma non è impossibile, anzi. A volte si perdono più cose di quelle che si guadagnano, ma questa
esatto, è esatto. Ma poi queste riflessioni le faremo alla fine di questo periodo. Smorzo un attimo, ma ti chiedo, come fai con il barbiere? Perché guarda, io sto cercando di domare i capelli. Ho provato a tagliarmeli da solo, però.
Ma solo è un casino.
Gran casino.
Non so se vuoi, ma il problema è che non possiamo incontrarci, niente.
Ah, perché tu sai tagliare i capelli?
No, ma io lo faccio solo a mia mamma che ha 90 anni. Non so se
vediamo, ascolta, tu vai a fare la spesa, vado a fare la spesa anch'io. Ci mettiamo dietro l'angolo della macelleria.
Facciamo un blitz.
E me li tagli al supermercato. No, scherzo. Comunque, in tutto questo, tornando poi al discorso legato alla diffusione della musica tradizionale, oggi questa stessa musica affronta una sfida, che è la sfida della globalizzazione.
Eh beh sì, certo, per forza di cose, ma questa è una cosa che è cresciuta lentamente. Faccio ancora un passo indietro, ad esempio, dopo quel 76 Branduardi, Luigi Lai, che insomma ci fece capire alcune cose, sono successe tante altre cose. Ad esempio, due anni dopo, nel 1978, il Suono Officina, un gruppo storico della tradizione folk, rock, pop locale, dove c'era Mauro Palma, Serena Ledda, insomma tutti questi personaggi, Cavidu, pubblicarono un disco che si chiamava Pinjada, uno dei primi esperimenti di musica tradizionale sarda, rivista attraverso alcune direttive del rock contemporaneo, della musica cantautoriale e così via. Un esperimento che ebbe un grandissimo successo, io quel disco ce l'ho e lo considero ancora un disco molto valido, e anche lì si apriva un'altra strada, quella della contaminazione tra linguaggi diversi. All'inizio uscivano solo i long play, però mi sono officinato uno di quei gruppi che suonava un po' in tutti i paesi, alle feste dell'unità, un po' dappertutto. Quindi il messaggio usciva, veicolava, faceva proseliti, la cosa funzionava molto molto bene.
Ci scrive Gianfilippo Masserano, che salutiamo.
Grazie, ciao.
E scrive: viva gli scambi di C90 tra appassionati.
Ah sì, quella è una cosa che ha fatto per tutta la vita. Apriamo questa finestrella. Allora, io a Barumene, che è il paese...
No, spieghiamo cosa sono le C90 per chi non le avesse conosciute.
Forse l'unico che acquistava i dischi. Andavo a Cagliari, mi portavo giù il long plane e li portavo in paese. Ecco, a casa mia c'era una fila di gente che non faceva tutto questo, ma che aveva comunque voglia di ascoltare musica, veniva in casa con le cassettine Virgin e io gli registravo i dischi. Talvolta il disco intero, talvolta compilation e così via. Credo che a Barumen ci siano migliaia di cassette ancora in giro registrate da me, e questo mi fa molto piacere. Ho seminato roba interessante, comunque, devo dire. Non ho mai registrato al di sotto di un certo livello.
Io sì, invece devo fare mea culpa. In certi casi, per esempio, io sono cresciuto giocando con i videogiochi che andavano a cassettina, con il Commodore 64. Quando insomma, sono arrivato all'adolescenza, ho iniziato a capire che quelle cassettine avevano, cioè, la possibilità di ospitare la musica. Quindi sì, mi ritrovavo con le cassettine nelle quali ci sarebbero dovuti essere i videogiochi. In realtà mi sdoppiavo altre cassettine di altri compagni e iniziavo a conoscere, per esempio, ho scoperto così Elio e le Storie Tese. Avevo un amichetto che ascoltava Elio e le Storie Tese, poi queste cassettine mi venivano puntualmente sequestrate, perché io avevo forse 11 anni, 10 anni e poi andavo da mio padre e gli chiedevo certe cose e mi diceva: ma chi te le sta dicendo queste cose qui? Ah, ascolti Elio e le Storie Tese? Ok, dammi queste cassettine che spariscono. Vabbè, poi riuscivo sempre a recuperarle. Comunque, in realtà, il mondo delle cassettine, tra l'altro, è sopravvissuto. Cioè, sì, c'è ancora qualcosa.
Cioè, oggi c'è gente che lo fa. A Cagliari c'è, ad esempio, Mocha Production, che produce cassette di musica indie, di elettronica. Io ce li ho, mi piace moltissimo questa cosa. Perché hai un oggetto in tiratura limitata che hai solo tu, che conservi gelosamente. Per noi che siamo affezionati a questo mondo materiale di cose, di oggetti, è bello, è bello.
Io un giorno sono stato a pranzo da te e tu hai messo delle cassettine che tra l'altro si sentono benissimo.
Sì, se il nastro è buono la musica si sente molto bene, cioè, non è un problema, anzi rispetto al digitale credo che ci sia qualità anche superiore, ma sono, come dire, peccatucci di appassionati, di melomani, come siamo noi. Ma stiamo parlando di globalizzazione.
Sì, sì.
Io credo che il momento più alto dell'espansione della musica tradizionale sarda nel mondo sia stata nel momento in cui Frank Zappa, sto parlando adesso alla fine degli anni Ottanta, si rese conto che i tenori SDB erano una potenza incredibile. Canto a tenore, voci, quattro voci maschili potenti che incutono anche un certo timore reverenziale. Frank Zappa ascoltò per caso una di queste cassette e decise che quella era una musica molto, molto, molto forte. Stessa cosa che ha fatto Peter Gabriel. Peter Gabriel ha fatto in modo più scientifico e ha deciso di portarsi i tenori SDB nella sua Real World, che è una label che lui ha creato proprio per la diffusione della musica del mondo nel mondo. Ecco, da quel momento i tenori di Beatles sono passati da patrimonio locale a patrimonio universale, ancora prima che l'UNESCO decidesse che fosse così. Quindi è bastato che una pop star del mondo, conosciutissima come Peter Gabriel, mettesse le mani nel nostro patrimonio per fare in modo che il nostro patrimonio esplodesse in tutto il mondo. Questo è un passaggio, secondo me, fondamentale, perché da lì in poi tantissimi altri artisti si sono affacciati in Sardegna e hanno deciso di vedere che cosa stava succedendo, che cosa si poteva fare, da Ornette Coleman, come hai detto tu, all'olandese Ernest Reisiger.
No, io non l'ho detto, l'ho fatto intendere però. Sì, tu l'hai, hai capito che mi riferivo a, a Ornette Coleman. E ne approfitto per dirti, sì, appunto, questi contatti con gli altri mondi, con altri mondi della nostra tradizione, ha finito per, cioè è riuscito, o meglio, a modificare qualcosa, nel senso, in che modo si è arricchita la nostra tradizione e ha importato qualcosa?
Ma io credo che qualsiasi scambio, a prescindere dal risultato finale, sia importante. Sia importante soprattutto per capire chi sei tu, quali sono le tue potenzialità, il tuo valore. Perché sai, essere ascoltati a Boston o a New York, cioè è una soddisfazione immensa, voglio dire, per uno che è sempre rimasto a Viti o che ha sempre girato solo in Sardegna, significa qualcosa. Quando Luigi Lai gira il mondo e porta le sue aneddote, vuol dire che quello è un linguaggio universale, pur nella sua autenticità, nella sua originalità. Quindi lo vedo sicuramente positivo. Poi il risultato finale può essere più o meno interessante, abbiamo avuto anche esempi abbastanza così discutibili. Lo stesso Coleman non è riuscito probabilmente a fare quello che voleva fare con, quando si è messo a dialogare con Lela Mendes, ma poco importa. Importa il fatto che lui sia venuto qui e abbia deciso di mettersi a disposizione degli altri e di scambiarsi. Questo è importante nel mondo globale, secondo me.
Ma sì, assolutamente, però ero curioso appunto di sentire, di capire un
cose,
po'.
Ci sono cose bellissime che secondo me rimarranno nella storia della nostra musica. Ad esempio, un disco di Dave Liebman, supremo sassofonista americano, incise un disco in compagnia di Dionigi Burranca, che era un suonatore di Lamedas, e altri, i fratelli Mariani, e secondo me ha ottenuto risultati eccezionali, perché lì c'è stato veramente un bellissimo sentire comune, nel senso tutti hanno dato qualcosa, hanno lasciato qualcosa, hanno preso qualcos'altro. E quel disco, che purtroppo non gira moltissimo, Blessing of the Old Sound, qualcosa del genere, è un disco che secondo me va conservato, anche per spiegare e per capire come funzionano questo tipo di dinamiche.
Parliamo di tradizione e accademia.
Sì, questo, noi lo facciamo da non accademici, quindi prendete quello che diciamo per quello che è, una riflessione di appassionati, di cultori, così. Gli accademici hanno altre tecniche, altri strumenti, quindi non vogliamo invadere certo il loro territorio, però è importante capire che c'è un mondo che studia la tradizione. Non se lo sono inventati i sardi, è una cosa che arriva dagli Stati Uniti, non so se ti ricordi i viaggi di Alan Lomax.
Sì, assolutamente.
30-40 negli Stati Uniti, dove lui con un registratore girava i paesi più nascosti degli Stati Uniti per registrare musiche che poi sono rimaste conservate negli archivi. Questo è successo in Italia, è successo con Diego Carpitella, che si è girato tutto il sud, è successo anche in Sardegna. E da lì sono venuti fuori studi importantissimi di etnomusicologia. Secondo me sono importanti perché danno un sostrato scientifico a una materia che scientifica non è mai stata, giustamente, voglio dire, giusto che rimanga anche lì. E oggi troviamo una scuola di etnomusicologi sardi che fanno capo a Ignazio Macchiarella, che possiamo citare, che sono Luzzu, Diego Pani, e tanti altri, che secondo me stanno facendo un bellissimo, un importantissimo lavoro di recupero di tradizione, di studio e anche di ricerca sul campo. Sempre con l'attenzione di non snaturare tutto quanto, perché non è che dobbiamo impacchettare il folk e farlo diventare un prodotto di consumo e mettergli un codice ISBN per catalogarlo, non ce ne frega niente, almeno a me no. Credo che sia però giusto conoscere e capire, questo sì, e rispettare soprattutto.
Assolutamente sì, Claudio. Invece in merito alla prospettiva contemporanea, che cosa ci dici?
Allora, il mondo attuale è un mondo molto molto contraddittorio, pieno di strane cose. Osserviamo ad esempio a certi passaggi folk, dove quello che viene chiamato etno folk, che a me fa un po', non dico fastidio perché è un termine pesante, però non mi piace quando sento queste batterie elettroniche col ballo sardo e diventa una specie di musica sudamericana. Beh, lì secondo me si sta perdendo qualcosa, sta diventando tra virgolette populista, nel senso che dai cose semplici senza una grande base teorica. Ecco, lì secondo me bisogna stare un po' attenti a non snaturare il folk. Per il resto il folk vive di ottima salute, i tenores continuano a esistere, esistono le scuole di tenores, esistono le scuole di Laonedas che propagano quel grande linguaggio che tutti noi conosciamo, ecco, quindi aspetti positivi, aspetti negativi, ma questo è normale dappertutto, insomma.
E ci sono tanti giovani che continuano a studiare, ad avvicinarsi alla tradizione. Tanti,
sia come studio che come esecutori, ad esempio le scuole di Laonedas che faceva Luigi Lai hanno avuto veramente un grande seguito e hanno ottenuto anche ottimi risultati. Ci sono eccellenti suonatori di organetto, ci sono ottimi ensemble nuovi, anche dei ragazzini di tenore, di cori polifonici. Sì, la scena è viva, è vivissima e questo è una fortuna.
Assolutamente. Direi che per oggi possiamo fermarci qui. Ricordo a chi ci guarda, a chi ci ha guardato, a chi ci guarderà, perché insomma poi questo contenuto andrà anche su YouTube, sul sito anche di Unica Radio, www.unicaradio.it, diventerà un podcast che andrà anche su Spotify, quindi per chiunque ci ascolterà vi ricordo che inauguriamo oggi gli appuntamenti con Claudio Loi, con il quale che appunto è un giornalista, saggista e tante altre cose, come lui un giorno ha definito me, e tante altre cose, te la rendo, e quindi con lui andremo a parlare di musica in Sardegna,
quindi poi troveremo altri argomenti perché quelli non mancano sicuramente,
ma sì,
e poi in cose più contemporanee, più moderne.
La nostra isola è anche un piccolo continente, insomma, partiamo da qui e poi chissà dove arriveremo,
non poi nulla, come si dice.
E poi sono tutti appuntamenti che appena ci libereranno, tra virgolette, potremo insomma continuare anche in altro modo. Comunque noi non ci fermiamo, Claudio.
No, assolutamente.
Non ci ferma sicuramente questa pandemia. Grazie per essere stato con noi, grazie per queste pillole, buon pranzo a tutti, buona domenica. Claudio, tu rimani in linea perché noi usciamo adesso dalla diretta, ma ci salutiamo.
Okay.
Va bene.
Grazie
ciao
a tutti.
Ciao, ciao a tutti, grazie. Ciao ciao.
Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, B Podcast.